L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, in collegamento con noi c'è il pastore avventista Daniele Benini. Ciao Daniele, benvenuto.
Ciao Mario e ben ritrovati ai nostri radioascoltatori.
E quest'oggi con Daniele Benini commentiamo una notizia molto molto bella, sicuramente riempie il cuore in una situazione generale come quella che conosciamo del Covid, e su cui ovviamente si sono concentrate tutte le attenzioni e gran parte delle notizie dei giornali. Si tratta di una bambina di 6 mesi, diciamo subito il titolo di Repubblica.it: Napoli, bimba di 6 mesi salvata con il farmaco più costoso al mondo. L'articolo è di Dario Del Porto. Insieme al titolo leggiamo il sommario e l'incipit della notizia. Le cure all'ospedale Santo Bono, utilizzato un medicinale che costa 1,9 milioni di euro per ogni trattamento. È la prima volta in Italia. La piccola è già tornata a casa. E poi l'incipit dell'articolo dice: il farmaco più costoso al mondo e lo straordinario lavoro di squadra messo in campo dall'azienda ospedaliera Santo Bono di Napoli e dal servizio farmaceutico della regione Campania salvano una bambina di 6 mesi affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, una gravissima malattia genetica neuromuscolare. La bimba è stata sottoposta ad una terapia genica estremamente innovativa, autorizzata in Europa a maggio scorso e in Italia lo scorso 17 novembre, imperniata sulla somministrazione di un farmaco considerato il più costoso al mondo, 1,9 milioni di euro per singolo trattamento. Il medicinale corregge il problema genico, determinando la completa regressione della malattia. È la prima volta che questa terapia viene effettuata in Italia. E poi la conclusione dell'articolo, attraverso la quale inizieremo anche con l'intervento di Daniele Benini: il farmaco si chiama Zolgensma ed è prodotto dall'azienda farmaceutica americana Avexis e prima di arrivare in Italia è stato autorizzato dall'FDA americano e poi nel maggio scorso a livello europeo dall'EMA. In Italia l'autorizzazione dell'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco, appunto, è arrivata il 17 novembre scorso. E quindi è arrivata appena in tempo, Daniele, un salvataggio come quelli che avvengono nei film, si potrebbe dire, mentre invece questa è la realtà, finalmente una realtà gioiosa, una realtà che ha portato sicuramente la serenità in una famiglia che aveva delle grandi sofferenze, Daniele.
Sì, sicuramente dinanzi a una notizia come questa io personalmente ho avuto due reazioni. La prima reazione è la reazione di gioia, di bellissima sorpresa, di meraviglia per l'intelligenza, per la capacità e per i risultati scientifici che sono riusciti a debellare una malattia genetica, una malformazione genetica. Ed è qualcosa che secondo me rende onore alla scienza e a coloro che a diversi livelli lavorano nella ricerca, ricerca che a volte è anche decennale. Invece l'altro aspetto del mio sentimento è il costo di questo farmaco, che per ogni somministrazione costa 1.900.000 euro. Ecco, sicuramente la vita vale molto di più di 1.900.000 euro, anche la vita di un singolo elemento, di una singola bambina, di una singola creatura. Però mi chiedo quali sono i passaggi, quali sono gli aspetti non solo amministrativi, ma in particolare di laboratorio, che hanno portato un farmaco del genere a costare 1.900.000 euro.
Che portino ad un costo così alto, insomma, quindi non c'è paragone con i costi a volte abbastanza alti di centinaia di euro di alcuni farmaci, in sostanza.
Sì, credo che siamo dinanzi a una speculazione, a una, a una scelta politica della casa farmaceutica che l'ha prodotta, però ripeto, lo stupore più grande è poter prendere atto che dinanzi a una malattia genetica che avrebbe segnato l'intera vita di questa bambina, la scienza oggi è arrivata in maniera straordinaria a creare un farmaco che possa fare regredire quella malformazione e permettere alla bambina di essere totalmente normale come ognuno di noi.
Sicuramente quelle scelte, diciamo, delle case farmaceutiche, quelle scelte che portano poi a costi così elevati, potrebbero forse in qualche modo essere definite anche poco etiche, Daniele?
Io penso di sì. Diciamo, siamo dinanzi a un farmaco che sicuramente sarà somministrato esclusivamente nei paesi occidentali dove l'assistenza sanitaria è a carico dello Stato. Questo non avverrà sicuramente per l'uomo comune nei paesi dell'Africa, dell'Asia, anche nei paesi dell'Est Europa, dove i farmaci sono a pagamento del malato, del paziente. Diversa invece in questo momento la corsa al vaccino per combattere il Covid-19, dove, essendo questa una distribuzione di massa, dove si prevedono centinaia di milioni di file che devono essere distribuite sull'intero pianeta Terra, lì comunque resta un guadagno, un margine, appunto perché la distribuzione è fatta su larghissima scala. Siamo dinanzi, e questo lo dicono diversi articoli apparsi recentemente, alla lobby delle case farmaceutiche che fanno in rapporto all'assistenza sanitaria il buono e il cattivo tempo, anche sulla pelle di persone che hanno difficoltà economiche a permettersi di accedere al farmaco. Qui, giustamente come dici tu, siamo dinanzi quindi a un problema di carattere etico, e questo non scuote purtroppo più di tanto né le case farmaceutiche e tantomeno scuote i politici, che molte volte sono prigionieri di queste lobby farmaceutiche mondiali.
È chiaro. Bene, al di là di tutto questo, come accennavi tu stesso, Daniele, all'inizio, rimane comunque la grande gioia, ovviamente per quello che riguarda l'azione dei medici, dei sanitari tutti dell'ospedale, e la massima gioia sicuramente per il recupero totale della qualità di vita di questa piccola bambina e dei suoi genitori. E andando proprio verso la conclusione, ci sono due brani della Sacra Scrittura, dai Salmi particolarmente, che tu suggerisci per un ulteriore commento, in modo che possano essere anche un approfondimento spirituale per tutti noi, per i nostri ascoltatori. Il primo è il Salmo, sono alcuni versetti tratti dal Salmo 139, dove il salmista dice: sei tu che hai formato le mie reni, sta parlando direttamente con Dio, sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. E fin qui è quel Salmo 139, versetti da 13 a 17, e ancora un altro Salmo, il Salmo 8, i versetti da 3 a 6. Lo stesso salmista, rivolgendosi a Dio con lo stesso stupore, dice: Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne prendi cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria ed onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i tuoi piedi. Daniele Benini, quindi insomma, questo grande stupore del salmista, ma anche certamente il nostro, lo stupore di chi legge questi salmi, e lo stupore nel vedere il macrocosmo ma anche il microcosmo, le cose grandi ma anche le cose piccole, le cose visibili ma anche le cose invisibili, come un bambino, almeno a quell'epoca, insomma, non c'erano le ecografie e gli altri accertamenti, un bambino che è nascosto nel ventre della mamma in attesa di vedere poi la luce. Daniele.
Sicuramente, grazie Mario per questo input. È interessante notare appunto nel Salmo 139 quello che il salmista dice in rapporto a come cresce un piccolo nel seno della madre, e dopo alcune migliaia di anni la scienza ha fatto passi da giganti. Oggi noi abbiamo una conoscenza sicuramente maggiore, ma non ancora completa, di quello che è il meccanismo della vita e del corpo umano. E questo forse ci fa vedere quanto Dio sia comunque alcuni passi davanti a noi. Noi oggi l'uomo cerca di costruire la vita, ma credo che la vita sia appannaggio di Dio, che è il datore della vita, che è la fonte della vita. E nel secondo salmo che hai letto, il Salmo 8, c'è questa bellissima espressione che evidenzia come Dio abbia dato all'uomo l'intelligenza, abbia dato all'uomo la possibilità di avere onore, di essere capace di gestire al meglio la sua vita. E l'esempio di questa bambina di Napoli è sicuramente una delle dimostrazioni palesi che l'uomo, quando fa squadra e quando lo fa per il bene dell'altro, per il bene dell'umanità, per il bene delle fragilità umane, diventa e risulta essere vincitore. Ancora non lo siamo, perché se pensiamo al Covid, se pensiamo alle infrastrutture sanitarie che in diverse parti d'Italia sono qualcosa di spregevole, che non rendono onore all'intelligenza umana, all'etica umana, al comportamento che dovrebbe essere consono alle responsabilità pubbliche che molti hanno, ecco, allora ci rendiamo conto. Quindi c'è questo stridere. Da una parte l'ospedale di Santo Bono riporta una straordinaria vittoria, c'è un lavoro di squadra, dall'altra parte non si fa squadra, c'è un clientelismo. Basta pensare a quello che è successo in un ospedale della Puglia, dove i pazienti venivano derubati dei loro affetti e effetti più cari. Ecco, tutto questo mi insegna, mi ricorda che molte volte l'uomo, pur essendo creatura di Dio, pur essendo creato a immagine di Dio, pur essendo dotato di un'intelligenza straordinaria, non riesce a declinare, a coniugare al meglio tutto questo per il bene dell'umanità. Ma l'esperienza di Napoli ci insegna che questo è possibile anche per una malattia come la pandemia.
Certo, e allora rimaniamo su questo pensiero, su queste riflessioni, e un grazie al pastore avventista Daniele Benini. Alla prossima settimana, Daniele.
Ciao a tutti e a risentirci la settimana prossima.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità.